Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. L'ospite di oggi è Guido Pucci, che è segretario e responsabile della CGIL di Senigallia e della Vallata Misa-Nevola, e con lui faremo una chiacchierata sulle tematiche dell'occupazione, dei settori più gettonati. Faremo anche una disamina su quelle che sono le problematiche che maggiormente influiscono sul buon andamento delle realtà più oneste e trasparenti. Dico questo perché anticipo uno degli argomenti, che è appunto quello del lavoro nero, insomma, di tutte le conseguenze che porta con sé. Intanto, benvenuto.
Grazie.
Parliamo di Senigallia e della Vallata. Come siamo messi a livello occupazionale? Ci sono problematiche? Ci sono dei settori che sono più gettonati di altri?
Senigallia ha delle caratteristiche ben conformate. Intanto quello del turismo, naturalmente tutta la parte alberghiera della ristorazione, che è diciamo, un settore molto ampio, che naturalmente dà lavoro a molte persone. Questo è uno degli aspetti più importanti, insieme a quello della pesca e delle altre attività produttive collegate appunto a questi due settori. È anche ricca dal punto di vista delle strutture industriali all'interno, dove ci sono delle realtà molto consolidate, addirittura a livello internazionale, soprattutto sull'area cartotecnica, grafica, cartaia, che è un settore che ha uno sviluppo molto importante, anche perché, come tutti ben sanno, ormai si va verso la sostituzione dalla plastica con la carta, e qui abbiamo aziende molto importanti che hanno numeri importanti di occupati, parecchie centinaia di persone.
E per quanto riguarda invece l'alta valle del Misenevola, quindi ecco, parliamo delle zone di Serra dei Conti, Barbara, Ostravetere.
Anche lì risentono delle attività, soprattutto che vengono prodotte dall'interno, appunto, di queste aree industriali, delle varie tipologie di aziende industriali metalmeccaniche, di componentistiche e via dicendo, che poi si riflettono sulle parti più interne. Quindi zone più industriali poi attraggono i dipendenti, i lavoratori, i cittadini di queste aree, che poi si spostano. Diciamo che è un po' divisa in due sostanzialmente: da una parte l'area costiera e l'altra è tutta la parte industriale della piccolissima media industria.
Per quanto riguarda l'edilizia, mi sono sempre chiesto se rispecchi una sorta di simmetria tra quindi costa ed entroterra, se il settore sia sviluppato in maniera similare, oppure se dove nell'area senigallese, dove magari ecco, vuoi per l'influsso del turismo, c'è più, magari ci sono più costruzioni, ci sono più rivalutazioni, mentre l'entroterra sta un pochino scemando, quindi anche il settore edilizio sta un po' soffrendo.
Hai detto bene, se vogliamo individuare un'area di crisi, in questo momento è la casa Senigallia, nel senso che è un tema che è diventato molto problematico, soprattutto nel periodo estivo, naturalmente, perché in quella fase naturalmente gli alloggi sono irreperibili. E nell'altro periodo gli alloggi sono reperibili solo a talune condizioni molto restrittive. Quindi le giovani coppie, le persone che vogliono vivere, vogliono formare una famiglia, vogliono mettersi insieme, fanno tanta difficoltà. La nostra organizzazione sindacale, come ha segnalato nei vari incontri con i comuni, in particolare il comune Senigallia, un problema che è quello dell'abitazione. Tenete conto che una volta esistevano due tipi di interventi, al di là dell'intervento dell'edilizia popolare, che era un tema molto aperto, diciamo, anni addietro, adesso molto meno, ma c'erano anche interventi in aiuto delle famiglie, cioè c'erano due interventi, uno da parte del governo centrale e uno relativo alla regione.
Tipo
Sì,
fondi per gli affitti, queste cose qua.
esattamente. E c'erano dei fondi importanti, sia a livello centrale che a livello regionale, ai quali si aggiungevano fondi locali, quindi comunali. Essendo venuti meno i fondi nazionali, la regione non ha messo più il proprio fondo e i comuni, naturalmente, non sono intervenuti, soprattutto il comune di Senigallia, perché poi questa emergenza nasce soprattutto a Senigallia per quelle ragioni che dicevamo prima, e lì non sono intervenuti, e quindi di fatto adesso abbiamo una grande difficoltà con quello che stavi dicendo tu, cioè lo spostamento verso l'interno delle persone che vogliono trovare un'abitazione in affitto o trovare una collocazione per la propria famiglia, perché nel territorio di Senigallia ormai non si trovano più abitazioni, quindi è diventato un problema serio.
E questo ha anche poi riflessi sulla parte, diciamo, proprio occupazionale, perché se il settore va un po' in crisi, innanzitutto la crisi quella che era iniziata nel 2008, cioè si è conclusa, spero di sì, perché insomma ecco, alle crisi se ne susseguono altre, quindi non si capisce mai se una crisi si è terminata oppure no.
È un ciclo di crisi, purtroppo. Diciamo che appena ci siamo ripresi da questa crisi, naturalmente poi abbiamo dovuto sopportare altri due crisi piuttosto profonde, una quella della pandemia che ha messo in ginocchio il paese e naturalmente anche i nostri territori, e l'altro è stata, diciamo così, recentemente la crisi 2019-2023 con lo schizzare in alto dei prezzi e quindi con l'aumento legato naturalmente alle due guerre. E quindi qui entriamo in un altro fattore purtroppo determinante per le nostre economie, perché siamo entrati in quello che si dice sostanzialmente in un'economia di guerra a tutti gli effetti, cioè ormai si va in alcuni casi sostituendo proprio alcune economie con quelle del riarmo, della guerra, e che naturalmente ai quali noi siamo contrari. Il tema è anche che queste tre crisi molto ravvicinate hanno prodotto un impoverimento delle persone, e soprattutto delle persone che hanno bisogno di lavorare per vivere, e dei pensionati, delle persone più fragili, perché poi nel frattempo, nonostante Senigallia sia una città comunque ricca da molti punti di vista, comunque c'è un sottobosco di fragilità, di precarietà, anche di difficoltà e povertà in alcune circostanze, che non si limita agli immigrati. Questo è un tema molto importante, che si estende anche alla popolazione che è, insomma, si può dire nativa.
La popolazione straniera che è immigrata, che raggiunge l'Italia e quindi è costretta, perché ci sono chiaramente persone che sfruttano, è costretta a sottostare a delle condizioni a volte anche disumane, e questo riguarda sia la questione abitativa ma anche e soprattutto le condizioni occupazionali, vedi il fenomeno del caporalato nel settore agricolo. Qua nel senigallese quali sono i settori che reggono un pochino di più l'urto di questi conflitti, di queste problematiche internazionali e nazionali? Anche nel turismo sappiamo che ci sono delle zone d'ombra, insomma, in cui si muovono tante figure. Nella parte ricettiva e ristorativa che cosa troviamo?
C'è un fenomeno d'ambivalenza, nel senso che da un lato sono i settori che di più recepiscono, quindi possono prendere personale, in particolare personale come i migranti, che possono dare un contributo anche importante a questo settore, perché questo è un settore che necessita anche di caratteristiche ben definite. Dall'altro, purtroppo, emergono da anche segnalazioni situazioni irregolari, situazioni di nero vero e proprio, situazioni di grigio. Riguarda la contrattualistica, cioè il contratto nazionale del lavoro, il vero e proprio rispetto delle norme contrattuali. Ci vengono segnalati aspetti, come dire, che si stanno ormai incancrenendo, quello di una sorta di contratto tipo minimo, al di fuori del quale c'è poi un compenso diretto in denaro per arrivare a una soglia di salario accettabile.
Ad esempio, io imprenditore impiego manodopera part time e poi il resto dello stipendio lo do in nero?
Esatto, naturalmente qui parliamo di situazioni che abbiamo rilevato, quindi non si tratta di criminalizzare nessuno, e lo segnalo in modo ben esplicito, perché ci abbiamo realtà regolari importanti sui quali non si può dire nulla. Questa è la prima caratteristica. La seconda è quella degli orari di lavoro. C'è una grande estensione, è un elastico, diciamo. Spesso io ti faccio un contratto da un certo numero di ore che non corrisponde alla realtà, poi in realtà tu lavori più ore, fino a tardi, non ci sono le pause, non ci sono i riposi. Poi con una caratteristica molto particolare, il fatto che qui si lavora in un certo lasso di tempo, diciamo sostanzialmente tra giugno e settembre, ci si immagina come quella persona non possa mai riposare, cioè come se quella persona sia un automa. Il riposo e la compensazione, gli orari sono dei limiti superabili, nel senso che in realtà sono delle formalità, invece in realtà lì nascondono problemi seri come quello della sicurezza sul lavoro, che è un tema importante. Alcuni dati che abbiamo rilevato a livello regionale ci dicono che ci sono alcuni segnali preoccupanti. Intanto le ispezioni sono poche a livello regionale su alcuni settori, faccio un esempio che può essere quello dei servizi dell'alloggio e la ristorazione. Sono circa 472 le ispezioni in un anno.
In tutta la regione Marche?
In tutta la regione Marche, in un settore che è importante. Agricoltura, silvicoltura e pesca, che parla di 143 ispezioni in tutta la regione. Qui parliamo di, insomma, sulla pesca ci sono dimensioni molto notevoli, soprattutto in estate. E sulla base delle ispezioni, le irregolarità riscontrate, che sono un numero rilevantissimo, circa l'81% risulta irregolare. Irregolarità di vario genere, che possono essere quelle degli orari, quelle dei contrattuali. Che cosa mette in evidenza? Che laddove le ispezioni, i controlli vengono effettuati, i controlli rilevano insomma una serie di irregolarità.
Quindi è una tendenza davvero diffusa, 8 realtà imprenditoriali su 10, è un fattore culturale.
È preoccupante, sicuramente sempre ridimensionata, parliamo di vari settori, ognuno ha il proprio grado, ma rileva un certo tipo di cultura del lavoro. Purtroppo, bisogna dirlo, è diffuso nel paese. Un fenomeno che ormai sta diventando sempre più fondante è un meccanismo collegato a una precarizzazione diffusa. Oggi ormai ogni 10 nuove assunzioni, diciamo 7,5, via, circa 8, sono contratti precari, part-time involontari, soprattutto per le donne. Parliamo di tempi determinati, parliamo di contratti che non permettono di mettere insieme, diciamo così, un lavoro dignitoso con un salario. Oggi si è poveri pur lavorando. Una volta io mi ricordo, insomma, anch'io una certa età, quando si trovava un posto di lavoro già ti ritenevi in qualche modo dentro la società ben collocato, quindi un posto di lavoro, potevi fare dei mutui, dei prestiti, comprare una casa, facevi una famiglia, dicendo. Oggi questo non è più concesso in gran parte dei giovani, e questo è un altro problema serio, che ci raccontavano proprio come questo elemento della precarizzazione, della svalorizzazione del lavoro, soprattutto sui giovani, sulle donne, spesso ha comportato il fatto di uscire dal nostro paese queste persone che avevamo formato con tanti sacrifici loro, ma anche italiani.
È un tema che riguarda un po' tutti, perché appunto se la formazione poi la pagano tutti gli italiani, chiaramente, e poi il lavoratore se ne scappa all'estero, è chiaro che c'è un problema, poi lo si vede nella sanità, ma quello è solo l'ultimo degli esempi. Come si combattono questi problemi? Quindi maggiori controlli sicuramente.
Sì. Noi da tempo ci stiamo battendo soprattutto per cambiare il modello di sviluppo, questo è il tema principale. Allora, è chiaro che questa non è una cosa che parte dall'oggi al domani, è, diciamo, rimettere in ordine le priorità di un paese, ritrovare la dimensione giusta dal punto di vista anche dal governo centrale fino a quelli locali delle politiche industriali e le politiche lavorative. Il mercato non basta, questo è un tema che ormai dovrebbe essere assodato, cioè
non ci si può far guidare solo dal mercato.
Bravissimo, cioè il tema è, nel tempo è sembrato come se il mercato risolvesse qualsiasi tipo di problema e lo Stato fosse il sintomo dell'inefficienza tout court per qualsiasi cosa. Niente di più sbagliato. La sanità, lo abbiamo rilevato durante la pandemia, cioè se non ci fosse stato lo Stato centrale che con il convogliamento delle risorse, dell'organizzazione, del lavoro che si è svolto durante quel periodo non avesse fatto fronte attraverso tutto quello che abbiamo vissuto durante quella fase, alcune regioni che avevano più privatizzato la propria sanità hanno avuto, la Lombardia ad esempio, hanno dovuto affrontare una fase difficilissima. Le regioni che invece avevano un po' più in corpo, diciamo, il DNA appunto di un servizio da parte dello Stato ai cittadini, ha reagito meglio. Quindi il tema qual è? Bisogna cambiare il modello di sviluppo, ripartire dalle priorità del paese, che sono quelle di investire risorse in ricerca e sviluppo, perché è lì la via alta alla competizione con gli altri. Noi siamo indietro con tutti i paesi europei, in particolare con la Francia, con la Germania, oltre che per i salari e per l'orario. Una notizia di servizio che sicuramente conoscerete perché l'avete sentita 100 volte: gli italiani lavorano di più e guadagnano di meno di tutti gli altri. Cioè è una cosa veramente, se ci pensiamo, aberrante. Cioè in Germania e in Francia si lavora molto meno e si guadagna molto più. Nel nostro paese sono da circa 30 anni i salari sono andati indietro, neanche sono rimasti fermi. La Spagna è rimasta ferma, la Germania e la Francia è cresciuta, mi pare, di un 20%, ci abbiamo dei dati che possono testimoniarlo, ma anche più. L'Italia è andata indietro. Allora il punto è, dalla tua domanda, da dove si riparte? Si riparte da rimettendo in fila il valore del lavoro, cioè prima di tutto bisogna ridare alla Costituzione quel valore che aveva, cioè l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, riprendiamo da lì.
Per quanto riguarda il precariato, ci sono delle soluzioni concrete? Chiaramente nessuno ha la bacchetta magica, cioè non basta il controllo per dire ok, tu da oggi imprenditore non fai più contratti di precariato, quindi ecco, con magari le stesse mansioni affidate allo stesso soggetto per per più anni di seguito, oppure sulla stessa mansione ci sono diverse persone, una di seguito all'altra. Insomma, ecco, questa modalità ha una contromisura valida, efficace?
Allora, intanto un dato che in questo caso è appunto anche del territorio senegalese: il tasso di occupazione sostanzialmente dal 1991 al 2021, circa gli ultimi dati aggiornati, è più o meno sempre stabile. Nonostante siano passati 30 anni, noi abbiamo circa il 47% di tasso di occupazione generale. Poi tra il femminile e il maschile naturalmente c'è una grande differenza, perché il tasso di occupazione femminile sta sotto il 40%, il tasso maschile sta sopra il 56%. Quell'idea che attraverso una maggiore flessibilità si potesse ottenere maggiore occupazione, quella che nel Nord Europa chiamano flex security, no? Ecco, quella non ha funzionato. Durante alcune fasi il precariato, ad esempio Job Act, che nella mente di chi l'aveva ingegnato doveva affrontare questo tema, cioè tu dammi più flessibilità, io ti do più lavoro e magari più remunerato, non ha funzionato. Mentre in alcune circostanze, quando si è intervenuti rispetto ai meccanismi normativi, il tempo indeterminato è ricominciato a salire. Le normative fanno una differenza, nel senso che se io posso fare un contratto precario che oggi all'interno del primo anno di lavoro possono essere di 6 mesi, 3 mesi, una settimana e via dicendo, senza la causale, quella che una volta esisteva, cioè una volta, contrariamente ad oggi, si doveva comunicare qual era il motivo per cui non ti assumevo a tempo indeterminato. Oggi non più. Oggi è veramente ridotto al minimo questo aspetto, ed è un aspetto fondamentale, una condizione alla quale questo rispetto, cioè, porta nelle varie istituzioni, INPS, Ispettorato del Lavoro, riesce ad avere in mano un controllo serio.
Fondamentalmente si doveva specificare il motivo e, caso di controllo, esponeva l'impresa al rischio di essere sanzionata.
Sì, sì, perché questo era un elemento aggiuntivo che naturalmente determinava un'attenzione maggiore. Tornando alla tua domanda, il tema è: uno, cambiare il modello di sviluppo, dargli diciamo uno spessore maggiore su investimenti; due, questo va di pari passo rispetto a condizioni di lavoro sane, rigorose; tre, un'ispezione che può permettere, diciamo così, di avere un controllo rispetto alle norme che ci sono, perché poi se uno sa che c'è una percentuale di possibilità di controllo dell'1%, è evidente che può correre un rischio ed è meglio non farlo. E naturalmente, quattro, tutto un tema collegato, come giustamente dicevi tu, alla sicurezza sul lavoro. Vi do solo un dato preoccupante: la nostra regione ha un primato sul precariato.
Le Marche registrano dei tassi di precariato, sì, maggiori che in tutto il resto del paese.
Sì. Faccio un esempio: sui contratti intermittenti o assunzioni a termine, noi abbiamo sul totale delle assunzioni, questi dati del gennaio-giugno 2023, sul totale delle nuove assunzioni a tempo indeterminato sono l'11,2%, cioè sui nuovi assunti l'11% a tempo indeterminato, e ci sono tipologie contrattuali come il contratto a termine al quasi il 37%, sommate al part-time volontario, che è molto elevato, e molto elevato verso le donne, e riporta la preoccupazione che noi abbiamo anche rispetto alla sicurezza sul lavoro, che è un effetto collaterale, se vogliamo, no, al fenomeno del precariato, perché si investe meno in formazione, è più difficile poi gestire la formazione anche tra varie aziende, cioè tutto il tema degli appalti, subappalti, e abbiamo un livello di infortuni che nel 2022, ad esempio sempre nelle Marche, è stato sulle donne un totale del 39,2% rispetto al 34% del 2018, quindi c'è stata anche una crescita, perché come dicevamo prima, qui sta crescendo soprattutto per le donne contratti part-time involontari, e contratti precari non permettono di avere una formazione adeguata, di avere un'attenzione adeguata.
Allora, mi sembra che abbiamo fatto una bella chiacchierata. Intanto ringraziamo quindi Guido Pucci, che è responsabile della CGIL di Senigallia, per questi minuti che ci ha dedicato. Torneremo sicuramente a confrontarci su altre tematiche, perché di questioni che riguardano non solo l'occupazione, ma ecco appunto tutta la questione dei redditi, delle pensioni, sono tutte questioni da affrontare, e torneremo sicuramente a sentirci. Intanto grazie e buon lavoro.
Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.